così, parafrasando Shakespeare, potremmo dire tanto rumore per nulla, no? Cioè alla fine sembra tutto ritornato come prima.
Beh, ancora no, perché non è ritornato il turismo in tutte le sue dimensioni di massa di prima, ma insomma più o meno l'occhio che si fa scorrere dà questa impressione, sì.
E che riflessioni si possono fare? Perché di fiumi di parole sono stati spesi tanti, no? Abbiamo fatto anche riflessioni, anche dei nostri microfoni, molto alte sul futuro della città, sull'organizzazione dei flussi, sulla necessità di cambiare modello. E allora?
Beh, insomma, questo diciamo spetta soprattutto alla classe politica, agli amministratori, sarebbe, cioè gli esterni al giro dell'amministrazione pubblica possono dare un contributo, di solito esagerando magari le posizioni, ma questo anzi dà spazio di mediazione poi a chi deve decidere. Però bisogna partire da una analisi oggettiva, perché poi parlare di rinascimenti, di cambiamenti di modelli, eccetera, eccetera, quando gli elementi concreti e visibili vanno in una direzione diversa, non è giusto. Dice, poi domanda, allora come cosa deve essere fatto, no? Ora, secondo me, per quanto riguarda la prima questione da considerare è questa, che non si può separare più il confine del centro storico dal confine della città. Io ho citato ieri Leonardo Benevolo, che in un libro scritto un'intervista, insomma, da lui fatta nel 2011, poi dopo è morto, dopo poco tempo, intitolato La fine della città, mette in evidenza come la città è sempre definita da un confine. Quando salta il confine non è più città, è qualcosa di appunto di indefinibile. Ora però bisogna saperlo considerare questo confine. Questo confine di Firenze non è più sulle mura antiche, ma è insieme a tutte le periferie che sono formate e insieme poi anche alle città che ci sono intorno a Firenze, che io considero un'unica grande città. Allora si vedrà che per ragionare su un modello diverso di sviluppo, di ripresa, eccetera, gli equilibri fra queste due parti, fra le parti del centro storico e quella che ho definito esterna, diciamo, il nuovo confine che comprende Campi, Sesto, Scandicci, eccetera, si è ribaltato storicamente. Mentre prima era il centro storico ad essere, diciamo, il punto di sostegno per lo sviluppo di tutta un'area, oggi al centro storico è rimasto un'attività museale nonché turistica di contorno, eccetera, lasciamo stare poi, insomma, queste cose che poi ci portano sempre alle solite polemiche, ma il cuore della produttività in ogni senso, soprattutto economica, è all'esterno, e quindi il problema di una amministrazione pubblica oggi è quello di riequilibrare, nel senso inverso a quello in cui si è trovata di fronte storicamente in tempi passati.
Assolutamente. Il tema del turismo è un tema molto complesso che ha a che fare con l'identità della città, con l'economia, insomma, con tutta una serie di profili anche, come lei ricordava giustamente, no, difficilmente, no, semplificabili. Una delle grandi questioni riguarda però il fatto che i flussi turistici in realtà sono come dire, decisi da attori, no? Da soggetti spesso sovranazionali o multinazionali, che è anche difficile intaccare, no? I pacchetti di viaggio che si vendono sui mercati internazionali, poi che ti ritrovi a valle e in città, spesso anche l'amministrazione può fare poco, o no? O c'è anche una capacità, una possibilità di incidere su questo, secondo lei?
Io mi riferisco a una ricerca di cui ebbi conoscenza tramite l'amico Paolo Pesile tanti anni fa, per lui insegnava, faceva il ricercatore della facoltà di architettura, e mi fece avere una ricerca fatta da loro, interdisciplinare, sul turismo, in cui il punto fondamentale era questo, che mentre tutti possiamo essere a favore di una città che è anche per i turisti, storicamente in situazioni come quella di Firenze si è determinato un passaggio diverso, cioè è diventata prima, insomma, la città dei turisti. E allora l'amministrazione pubblica certo può fare poco rispetto all'organizzazione dei viaggi sul piano internazionale che appartengono, come è stato detto giustamente, a multinazionali dell'organizzazione turistica, però può fare molto quando interviene per mantenere determinate attività all'interno di una certa area, per esempio, ora si parla del senso storico, alla fine io mi spendo per parlare delle periferie, ma nessuno interessa, tutto è nel centro storico, però, diciamolo, può fare molto perché può mantenere determinate attività. Che cosa è successo storicamente in questi ultimi decenni? Che una delle attività fondamentali legata alla natura proprio di Firenze è l'università, si è fatto di tutto per portarla a parti fuori, io a Novoli dico, con i cambiamenti anche strutturali della comunicazione, della conservazione dei documenti, di tutto quello eccetera, era proprio necessario avere questo disegno. Ecco, questo è un punto. Se una delle attività di fondo è legata alla natura di una città, degli studi, non della esposizione di se stessa e basta, anche questo è importante certamente, ma la città degli studi. Del resto poi lo stesso ragionamento può essere fatto su altre funzioni fondamentali che equilibrano le attività e quindi occupano degli spazi, perché si tratta di questo. Faccio un esempio, ora voglio fare l'esempio del Palazzo di Giustizia, no? Per dire, cioè, che bisogna, anche quello si è portato fuori, la funzione della giustizia tra l'altro è sempre stato un elemento decisivo per definire il cuore della città dall'antichità in poi, insomma, ma questo lasciamo stare. Ecco, però portando via queste via via le attività come queste, si determinano spazi che vengono occupati allora dagli interessi e grossi, perché se ci ricordiamo prima della pandemia si parlava di grosse anche organizzazioni economico-finanziarie che acquistavano spazi nel centro storico per fare per il turismo, non quello delle carovane di cinesi con i torpedoni, ma quello dell'affitto, insomma.
Airbnb è fenomenissimo.
Esatto, quella roba lì. E d'altra parte trainando anche gli interessi più minuti, perché è ovvio che se uno si trova in una situazione in cui magari è nato in via De Neri, ha vissuto lì all'ultimo piano, magari ha conosciuto i tempi in cui non c'era neanche il gabinetto, era sulle scale, non c'era neanche un bagno, non c'era, poi alla fine tutto è cambiato, c'è una casa, va a stare a Scandicci, va a stare dove gli pare, insomma, e quella
e la fa gestire naturalmente.
Eccetera. Tutto questo può essere anche, diciamo, determinato da spinte economiche sovranazionali, quello che ci va, però lì c'è lo spazio per intervenire.
Ad esempio c'è uno spazio per intervenire, chiudiamo, anche sulla programmazione dei nuovi circuiti, no? Ad esempio il tema delle Ville Medice, che sono un bene UNESCO, ma che ad esempio non hanno dei pacchetti di viaggio dedicati, come accade invece, mettiamo, per i Castelli della Loira, piuttosto che per le ville palladiane in Veneto. Eppure invece certo, potrebbe investire su quello in maniera, no? Come su quello,
certo,
su altre cose.
Va trovato un meccanismo senza retoriche, no? Dice tiriamo fuori i depositi di quel museo o quell'altro, si fa chissà che. La gente certo che è interessata prima di tutto nel mondo ai grandi capolavori, però quando si riduce, poi diciamo la verità, anche il turismo che va agli Uffizi o che va all'Accademia, agli Uffizi va per vedere la Sala dei Botticelli, cioè si riduce ad una consumazione diciamo così particolare della stessa storia artistica, all'Accademia va per vedere Davide. Allora qui si può essere anche qui un grande sforzo di riorganizzazione, non retorica, ma possibilmente utile. Non è che una persona, una famiglia che farà magari un viaggio solo in vita sua e verrà a Firenze e voglia andare a vedere il 300 o i fondi oro del 300, vuole andare a vedere quello che sa esserci e che è diciamo iconico anche per culture diverse e lontane dalla nostra. Però lo sforzo pubblico per entrare nel merito di questa cosa, di organizzare, cercare un equilibrio diverso, va fatto, credo, ma insomma poi le questioni sono tante altre naturalmente.